Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Il tema che oggi ci proponiamo di approfondire è indubbiamente interessante, perché raccoglie al suo interno alcuni aspetti importanti della vita familiare, quali ad esempio la consapevolezza di essere una compagnia chiamata alla comunione e anche l'aiuto reciproco. È proprio della coppia, in modo esteso anche della famiglia da essa generata, cercare di alimentare le relazioni con l'attenzione all'interiorità e alla condivisione spirituale. Allora, questo contributo vuole offrire alcune semplici indicazioni in questa prospettiva, senza la pretesa di essere esaustivi, ma piuttosto indirizzare lo sguardo verso ciò che può rendere la vita, quella di ogni giorno, autenticamente umana. Per farlo, ci proponiamo alcuni passi da compiere, come se fosse un cammino, ciascuno dei quali potrà lasciarci in dote un piccolo tesoro per provare a scoprire chi è l'uomo. Infatti, i due significati che compongono il titolo, spiritualità e preghiera, si spiegano in questa riflessione a partire dalla scoperta dell'essere uomo. Chi è l'uomo? Cosa significa essere spirituale? È il nostro primo passo. Siamo invitati a porre il nostro primo passo nella direzione del principio di ognuno di noi, al mistero dell'origine della nostra esistenza. Ogni membro della famiglia vive una sorta di debito nei confronti dell'esistenza, perché non è stato lui a farsi, ma si è trovato a divenire consapevoli di sé e del mondo che lo circonda grazie alla presenza e alla cura di chi lo ha generato e più in generale di coloro che si sono presi cura di lui. È interessante notare come ad esempio il termine educare indichi letteralmente l'idea di trarre fuori, condurre, ovvero accompagnare il neonato, il bambino, il ragazzo ed infine il giovane all'uscita da sé, per entrare nella vita, per incontrare il mondo creato con i valori in esso impressi, le altre persone da conoscere, trovare il proprio posto e il motivo valido per cui spendersi nella vita. Ma se tutto questo avviene di continuo nel passaggio fra le varie generazioni, con differenze legate alle culture e alle epoche storiche, esiste però un punto sorgivo, uguale per tutti, dove l'autenticamente umano è stato pensato, voluto e creato. Facciamo riferimento al racconto della creazione, dal libro di Genesi, capitolo 2, i versetti dal 4 al 7. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo, e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Il racconto della creazione, per la precisione il secondo, quello più antico, offre una visione del mistero dell'origine suggestiva, seppure con un linguaggio semplice, indicando in un'azione di Dio la nascita di chi è l'uomo. Qual è la materia, la base di partenza? Nulla di più abbondante e comune sulla terra, ovvero la polvere del suolo. Ma ciò che rende l'uomo tale, un essere vivente così peculiare, è il desiderio di chi lo ha plasmato, di chi lo ha voluto all'esistenza. Il termine plasmare indica un'azione non generica, non di routine, bensì potremmo dire intima. L'artefice si sporca le mani, lascia le proprie impronte. perché è mosso da un'idea, da un'immagine, da un desiderio. Si dice infatti dare una fisionomia, cioè una forma riconoscibile, un'identità precisa. Cosa vuol dire? L'uomo è tale non perché un insieme, seppur molto evoluto, di aspetti biologici, ma perché questa materia è stata resa vivente da un altro, con le sue mani, capaci di plasmare, di dare un volto. L'uomo è stato posto in essere dal suo stesso alito di vita, soffiato nelle narici della sua creatura, da parte di Dio. Il suo primo respiro, quindi, è desiderio, non paura, nemmeno indeterminazione o noia. È desiderio perché il respiro, quell'atto così naturale e necessario per tenerci in vita, ad ogni movimento non solo inala ossigeno, ma è come se ripercorresse quell'attimo creativo, alla ricerca intima di quell'alito di vita che ha segnato il nostro inizio, il nostro esserci. Così allora l'uomo diviene un essere vivente, un insieme plasmato di corpo e spirito, plasmato nell'intimo da Dio, voluto all'esistenza, e il cui respiro è legato fin dalla sua origine a quello del creatore. È un essere vivente perché vive di desiderio. Il desiderio ha un valore fondamentale nella nostra vita ed è presente nel cuore un desiderio più grande degli altri. Cercheremo, durante il nostro cammino, di svelare qual è. Cosa si può significare allora spiritualità per l'uomo, la coppia, la famiglia? Da questo primo passo dal mistero dell'origine che ci accomuna tutti nell'umanità, possiamo dire con semplicità: essere spirituale significa desiderio, come vita significa respiro. Per comprendere ancora meglio questa affermazione, ora leggiamo una bellissima espressione del desiderio come fibra spirituale dell'uomo creato. Prendiamo spunto da un salmo, il Salmo 42. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo fra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. La ricchezza di questo salmo che abbiamo appena ascoltato è quella, fra le altre cose, di parlarci di un desiderio originario, così come l'abbiamo colto in precedenza nel nostro primo passo. Un desiderio addirittura che esprime la ricerca di un volto, il volto del creatore. Questa anima che anela indica la posizione di una persona in ricerca, consapevole della grandezza del proprio desiderio, che paradossalmente non si è dato da solo. Ed emerge anche la speranza: ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio, è quel partner dell'alleanza che nemmeno il peccato ha potuto cancellare. Siamo pronti ora per il secondo passo. E sarà il desiderio, appena descritto, a orientarci, perché ci ricorda di una sua necessità: avere al suo fianco un compagno sincero, così da capire bene cosa vuole. Riprendiamo quindi la lettura del testo di Genesi, ancora al capitolo secondo, versetto 8. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Siamo ancora nell'ambito del principio, in cui la descrizione su chi è l'uomo ci permette di raccogliere un altro elemento della sua spiritualità originaria, se così la possiamo definire. Nel suo contesto di vita appare un punto di riferimento fondamentale, rappresentato dalla presenza dell'albero della conoscenza del bene e del male. Possiamo tradurlo nella nostra prospettiva con la nativa attenzione a ciò che è vero, a sperare per noi qualcosa di autentico e di significativo, non illusorio, né tantomeno ingannevole. L'esperienza personale della verità è la sincerità, in primo luogo con se stessi. Questa situazione interiore, prettamente spirituale, possiamo chiamarla trasparenza, perché porta con sé l'immagine della chiarezza della visione, quindi senza pericolo di fraintendere o di zona d'ombra che possono ingannare. Non a caso il racconto della caduta usa questa espressione dell'essere stati ingannati per descrivere il proprio errore, il proprio peccato. Ed ora entriamo proprio in questo episodio, Genesi 3, capitolo 1 fino al versetto 13. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. E gli disse la donna: è vero che Dio ha detto, non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Rispose, ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese, chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Il serpente è autore dell'inganno a danno dell'uomo e della donna, è il simbolo di colui che vuole porre la divisione nel cuore dell'uomo, il diavolo, che ha messo in atto la strategia del dubbio sulla verità del dono di Dio e di conseguenza sulla verità autentica dell'uomo. Come avviene ciò? È significativo notare come l'inganno avvenga nella dinamica del dialogo. Ha bisogno del suo tempo per guadagnare terreno nel cuore della persona. Oltre a questo, colpisce il fatto che l'inganno ha bisogno di una parte di verità, per così dire, per riuscire ad attaccare il discorso. Facciamo riferimento al primo intervento del diavolo, del serpente, quando dice «è vero che Dio ha detto», fa riferimento a qualcosa di vero. Se non fosse così, non sarebbe credibile. Appena poi si aprono le porte del dubbio, rappresentate dall'incalzare del serpente con l'affermazione «non morirete affatto», la strada inizia ad andare in discesa. Il rapporto desiderio-verità, con il rischio anche di ingannarsi, è centrale per la vita spirituale di ogni persona. La sapienza, infatti, non esita a chiamare peccato questi errori, dove peccato significa letteralmente sbagliare bersaglio. Ma ora ritorniamo al centro di significato posto nel secondo passo del nostro cammino, per cogliere il piccolo tesoro che racchiude, perché se è importante riconoscere la possibilità dell'errore, dell'essere ingannati, è più importante ancora non dimenticare che esiste la possibilità di fare centro, di non ingannarsi, di scegliere bene in definitiva. Gesù, in questo senso, ha offerto alcune indicazioni decisive, ne riportiamo brevemente due, entrambe tratte dal Vangelo di Giovanni. Giovanni, capitolo 18, versetto 37. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Siamo all'interno del dialogo fra Gesù e Pilato. Sono le ultime ore di Gesù. Pilato, poco prima, cerca anche di salvarlo. Ma la cosa che ora ci preme è assumere meglio che possiamo questa affermazione duplice di Gesù. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, rendere testimonianza alla verità. E chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Il motivo profondo della sua esistenza, della sua missione, è rendere testimonianza alla verità. Si potrebbe tradurre renderla visibile al mondo e agli uomini. Cosa rendere visibile? Il senso pieno dell'esistenza, la risposta a chi è l'uomo. È frutto di un dono, come abbiamo visto, e allora non può ritrovarsi pienamente se non attraverso il dono sincero di sé. Come ci ricorda il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, al numero 24. Il secondo punto dell'affermazione di Gesù è altrettanto importante. L'esperienza intima della voce della verità assume qui una sua collocazione specifica, potremmo dire esperienziale, cioè che possiamo riconoscere nella nostra stessa esperienza di ogni giorno. Chiunque cerca la verità e proteso verso di essa è in rapporto con la sua voce, come un confronto vivo sul cammino da percorrere, non sempre esente da errori o malinterpretazioni. È questo il dialogo interiore che fa bene, che conduce alla scelta. È il dialogo che avviene nell'intimo della coscienza, definito il sacrario dell'uomo, il luogo in cui l'uomo prudente può ascoltare la voce di Dio. Dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Nell'intimo della coscienza, l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente parla alle orecchie del cuore. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. L'altro spunto che prendiamo sempre dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16 al versetto 13, è nell'ambito del dialogo con i discepoli, nel discorso di addio, dove preannuncia il dono dello Spirito. Questo Spirito che è presentato in diversi modi, con qualifiche particolari, fra cui il Consolatore, ma anche e soprattutto come spirito di verità. Quando però verrà lo spirito di verità, egli vi guiderà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Vi guiderà alla verità tutta intera. Gesù sta per lasciare i suoi discepoli. La sua esistenza sta per terminare. Ma lui rinfranca i suoi discepoli perché quello che lui ha reso visibile sarà ancora possibile nella loro esistenza, che loro stessi saranno chiamati a testimoniare con il dono di sé per rendere gloria al Padre in quella vita fraterna dove si rende presente la vita stessa di Dio. E allora lui annuncia loro questo dono, il Consolatore, ma anche lo Spirito di verità, capace di parlare allo stesso spirito dell'uomo, di condurlo a questa pienezza. Da questo secondo passo, che cosa abbiamo raccolto allora di prezioso? Essere spirituale significa anche ricerca del vero, cioè del bene nella sua forma autentica e piena. Leggiamo ora una testimonianza di questa ricchezza possibile nel cuore, del dialogo intimo con Dio per farci condurre alla verità del nostro desiderio. Ancora un salmo ci fa compagnia, il Salmo 16. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore e esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non me ne abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Questo salmo è una sorta di poesia nella fiducia per la vita, per il suo senso, per quella consapevolezza che può crescere in ciascuno di noi sul fatto che la nostra vita è nelle sue mani e che la voce interiore della verità è la sua stessa voce che, come dice il salmista, gli ha dato consiglio, che anche di notte il suo cuore lo istruisce, e allora genera la consapevolezza di questa presenza. Porre innanzi a sé il Signore significa confidare che Lui ci precede la nostra strada, ma al tempo stesso significa gustarne la presenza in una sorta di dinamica di affetto, poiché progressivamente nella fiducia ci abbandoniamo sempre di più. Quindi il Signore sta alla sua destra, può stare alla nostra destra. Possiamo dire con salmista queste parole e questo riposo al sicuro può essere anche il nostro. In breve allora, questo sentiero della vita può essere indicato anche per noi e gustare così questa dolcezza alla sua vicinanza, alla sua destra. Ora compiamo il terzo passo, un ulteriore passo per cogliere una fisionomia interiore dell'uomo, un ritratto sintetico della sua spiritualità originaria. Sarà introdotto, come gli altri due precedenti, alcuni versetti del testo di Genesi. Capitolo secondo, i versetti dal 18 al 24. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo. E li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne. La pienezza del bene per l'uomo così creato non risiede nella solitudine, bensì nella comunione, come stiamo progressivamente delineando. In che senso? Infatti anche i primi due passi appena compiuti ci hanno condotto implicitamente a questa meta. Sia il desiderio che la ricerca del vero sono entrambi rivolti al bene fondamentale che per l'uomo risiede nella relazione. A partire da quella originaria con Dio fino a quelle autentiche della sua vita, in modo particolare con il proprio coniuge, con la persona scelta quale compagno di viaggio per la vita. È altresì bello riconoscere come la ricerca della verità sia posta essa stessa all'interno di una dinamica di dialogo nel cuore di ogni uomo, grazie alla coscienza. Il dialogo è un tratto tipico della relazione. Adesso abbiamo di fronte un'altra espressione significativa che tocca la dimensione spirituale di ognuno di noi, il bisogno di un aiuto. In che senso intendere questo aiuto? Fondamentalmente è un aiuto nell'ordine dell'essere, prima ancora che pratico, cioè in ordine ad essere se stessi, pienamente se stessi. Per questo motivo non bastano le altre creature viventi, da cui si differenzia anche in base all'esperienza che fa di se stesso. L'uomo così descritto si percepisce solo perché è radicalmente in attesa di un'altra persona, di un altro volto, di un'altra voce a lui simile. Ecco la qualità dell'aiuto, del bisogno peculiare che lo abita. Qualcuno che gli sia simile, che condivida con lui l'esistenza nella ricerca comune della pienezza. Così potrà essere capace di conoscersi nella relazione e progressivamente corrispondere alla sua chiamata, quell'invito intimo, colto come un donarsi nella fiducia. Non ci bastiamo noi stessi, non abbiamo la possibilità di una solitudine autonoma e felice, cioè di una felicità che fa riferimento solo a se stessi. Detto in altri termini, l'incontro con l'altro è qualcosa di originario per ognuno e nel rapporto uomo-donna avviene lo sviluppo possibile di questo desiderio grande, di una pienezza. Essere dono l'uno per l'altro reciprocamente nella comunione delle persone. essere spirituale significa anche allora che la casa adeguata per l'uomo, la sua casa interiore, è la relazione. E nel rapporto di amore sponsale raggiunge quella esclusività e radicalità capace di corrispondere al suo desiderio più grande. Abbiamo concluso la prima parte del nostro intervento, dove abbiamo raccolto con questi tre elementi, questi tre passi iniziali, i lineamenti interiori fondamentali per poi procedere ad una prospettiva spirituale propria del matrimonio e della famiglia. Chiedo uno stacco musicale alla regia. Riprendiamo il nostro cammino in seguito a questi primi passi, utili a descrivere la dimensione spirituale originaria dell'uomo. Facciamo una sorta di breve intermezzo per fare una sintesi e proiettare lo sguardo al tempo stesso in avanti, verso una spiritualità familiare colta in alcuni elementi essenziali. Abbiamo visto come nel mistero della creazione l'uomo, inteso maschio e femmina, sia stato voluto da Dio e reso un essere vivente, plasmato secondo una fisionomia precisa, non solo somatica ma anche interiore e spirituale. E quel primo respiro vissuto è donato dal Creatore attraverso il suo alito di vita, potremmo dire un dono di un'intimità con la sua creatura, voluta a sua immagine e somiglianza. Questo primo respiro lo abbiamo colto come desiderio, una sana nostalgia di colui che lo ha chiamato l'esistenza e ha pronunciato per lui parole creatrici del tutto singolari rispetto a tutto il resto del creato. Questo desiderio originario indirizza la creatura umana alla ricerca di ciò che è bene nella sua pienezza, ovvero è chiamato alla trasparenza con se stesso, con il suo desiderio che diviene allora volere, è la ricerca della verità. Infine questa naturale propensione al di fuori di sé lo conduce alla scoperta del suo desiderio più grande, scritto nel cuore del Creatore, secondo la logica dell'amore, che è logica del dono di sé. Così il rapporto uomo-donna, nell'alleanza dell'amore reciproco, nella comunione delle persone, divengono l'uno per l'altro espressioni di vita nell'alleanza con Dio. L'immagine di Dio impressa nel loro intimo non è cancellata dalla caduta del peccato, parla al loro cuore nel linguaggio del desiderio di una pienezza possibile. Ora volgiamo il nostro sguardo agli altri passi che rimangono per una prospettiva spirituale del matrimonio e della famiglia. Prendiamo spunto da un passo del Vangelo di Matteo, un solo versetto, capitolo 18, versetto 20. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questa attestazione di vicinanza di Gesù agli uomini di tutti i tempi, questa promessa descrive bene anche la situazione matrimoniale. Non è forse vero che l'uomo e la donna, uniti nel vincolo, desiderano per se stessi e per i loro figli questa vicinanza? E che cosa significa essere riuniti nel suo nome? Potremmo liberamente tradurre questa espressione con la seguente: dove due o tre sono riuniti nella carità, io sono in mezzo a loro. Carità è la disposizione all'amore autentico. Prima ancora di gesti o di azioni materiali, è l'inclinazione del cuore a chinarsi sull'altro, ad ascoltarlo, a ad attendere la sua risposta. La carità fra marito e moglie è un prendersi cura del destino dell'altra persona, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, così come ricorda il rito del sacramento con la formula di consenso. Il prendersi cura non va inteso come opera di assistenza chiusa in se stessa, perché non si vuole limitare a riscontrare eventuali sintomi e dare delle cure. Cioè, non è un fare un dovere in modo distaccato. Il prendersi cura parte dallo sguardo, che vuole essere integrale sull'altra persona, nella sua unicità e irripetibilità, ricordando di giorno in giorno i motivi profondi che le hanno posti in un legame di amore reciproco. Per comprendere, per spiegare meglio in che senso il prendersi cura parte dallo sguardo, riporto un'espressione di un grande scrittore, Dostoevsky, che è arrivato ad affermare: io mi sento responsabile appena un uomo posi il suo sguardo su di me. Questa espressione così concisa racchiude al suo interno una ricchezza in ordine alle relazioni umane davvero notevole. La combinazione delle due parole fondamentali in essa contenute, responsabile e sguardo, ci riporta anche ad un ulteriore episodio raccontato nel contesto della Genesi, il rapporto fra Caino ed Abele. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Riprese: che hai fatto? Che hai fatto? Il grave monito scuote intensamente il giovane Caino, resosi colpevole di un atroce delitto, lasciandosi sopraffare dal suo intimo disagio nei confronti del fratello Abele. Ha agito violentemente, oltre ogni misura, alzando la mano contro di lui. Ma la prima forma di violenza è stata l'esclusione voluta dal proprio orizzonte dell'altra persona, sintetizzata nell'espressione «sono forse il guardiano di mio fratello», con cui Caino sancisce la propria posizione di autonomia nella solitudine della colpa. In questo senso vogliamo sottolineare come prendersi cura non può non partire da uno sguardo che vuole raggiungere l'intera persona. Un modo d'essere, quindi, sintetizzato nella parola sguardo. Uno sguardo che in più di un'occasione Gesù ha descritto puntualmente nelle parabole e che ha vissuto in prima persona nei confronti degli altri. Proviamo ad indicare qualche esempio. Luca capitolo 5, versetti 27-32. La chiamata di Levi il pubblicano. Dopo ciò, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco degli imposti, gli disse: seguimi. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani ed altra gente seduta con loro a tavola. I farisei, i loro scribi, mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. È molto conciso il Vangelo in questo punto, ma in quel vide un pubblicano di nome Levi, noi possiamo fare riferimento a questo sguardo che è un prendersi cura. E se ritorniamo al Vangelo di Luca, appena prima Gesù guarisce nella casa di una persona un paralitico che gli viene calato dal tetto, e per la fede dei suoi stessi amici che si sono presi cura di lui, lo guarisce e gli perdona anche i peccati. Passa quindi Gesù dallo sguardo pieno di gioia di un uomo guarito e perdonato anche nel cuore, un uomo paralizzato che riprende a camminare per suo conto e vede un'altra immobilità, un'altra paralisi. Un pubblicano seduto al banco del lavoro, che magari era da tempo che pensava nella sua coscienza fino a che punto era lecito continuare una vita in quel modo. E lui lo guarda, vede quell'altra immobilità, si china con il suo sguardo su di lui e lo invita in un modo deciso e sereno a seguirlo. E così il Vangelo, la buona notizia, si rende presente per Levi, che lasciando tutto si alzò e lo seguì e lo invita in casa sua, con tanti altri colleghi e gente seduta che voleva ascoltare questa bella storia che Gesù propone ad ognuno di noi. L'altro brano di cui prendiamo spunto per renderci conto di che cosa significa questo prendersi cura, questa carità, come inclinazione del cuore, a chinarsi sull'altro, è la parabola del buon samaritano, sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 29 e 37. Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» E Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locale e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Essere coppia, essere famiglia significa spiritualmente vivere in modo reciproco nella carità, come inclinazione del cuore all'ascolto e all'aiuto dell'altro, il coniuge e i figli. Siamo stati introdotti al quinto passo. Abbiamo indicato in modo sintetico nello sguardo il primo contenuto della carità, perché nella misura in cui rimane aperto tutta l'altra persona senza riduzioni e senza predeterminazioni stabilite in anticipo, permette di insediarsi nella vera fatica di provare ad amare, secondo la prospettiva del prendersi cura. Per comprendere un po' meglio questa suggestione, possiamo prendere in considerazione brevemente l'opposto di questo prendersi cura, è il benessere personale fine a se stesso. Ovvero ci affidiamo ad una relazione nella misura in cui consente alla nostra vita quotidiana questo stare bene, fino a quando questa situazione permane, si rimane anche nell'ottica della relazione. Il prendersi cura, come dicevamo, parte da un presupposto diverso e mira ad un orizzonte lontano, poiché apre ben di più lo sguardo. Oltre il benessere, che è di per sé esposto all'instabilità, e lo dirige verso un bene fondamentale, la consapevolezza di avere un'appartenenza, una casa interiore, una storia, che seppur con le sue fatiche ed errori, è la sola a dirmi realmente chi sono e soprattutto per chi sono. Ecco la differenza dello sguardo nei confronti del coniuge. Può succedere di notare qualcosa per caso, come descrive la parabola, eppure abbiamo visto che non basta vedere per accedere al prendersi cura. È la disponibilità a lasciarci toccare ancora una volta dal destino dell'altro che muove la compassione, il patire insieme, come il gioire del passato e, perché no, ancora del futuro. I primi 2 viandanti, il sacerdote e il levita, vedono e non si fermano. Il terzo, il samaritano, volutamente scelto come protagonista positivo, improbabile all'inizio, vede come gli altri 2 ma si lascia commuovere nell'intimo. Riduce la distanza, ci ferma, prima con lo sguardo e poi dopo fisicamente. Intanto nasce la compassione. Riduce del tutto la distanza fasciandogli le ferite, toccandolo, versando olio e vino. Gli cede la propria seduta sul giumento e stabilisce una direzione diversa del viaggio per fermarsi in una locanda e continuare a riprendersi cura. Il prossimo quindi è il più vicino. Il significato del termine indica proprio questo. Chi è il più vicino per un uomo sposato? La moglie. E viceversa. Imparare la palestra dell'amore verso il prossimo, sebbene scelto e voluto per tutta la vita, non necessariamente significa riuscire ad essere disponibili, a prendersi cura reciproco, senza difficoltà o tensioni. Ma anche il grande merito, quello di salvarci dall'illusione e dall'utopia, ci tiene nel quotidiano concreto. Se il nostro desiderio più grande è l'amore autentico, allora questo è ben radicato nel prendersi cura del proprio prossimo, anche quando il benessere ne dovesse risentire per vari motivi. Obiettivamente questa è una grande sfida nel quotidiano delle nostre esistenze, perché il prossimo ti ricorda con la sua sola presenza la concretezza del vivere ed insieme la tensione spirituale e la pienezza. Questa non è data da perseguire in modo fine a se stesso beni di per sé mutevoli, come il benessere psicofisico, la propria carriera o quant'altro. Queste illusioni, utopie, possono alleviare per poco il disagio, la tensione, ma non garantiscono la pienezza. Questa passa, lo ricordiamo, dal dono sincero di sé, nella forma stabile e definitiva propria di una vocazione. Perché la pienezza chiede, per essere tale, anche una prospettiva, potremmo dire, di riposo intimo, che nasce solo nella consapevolezza grata di un'appartenenza. Paradossalmente, per stare bene, bisogna perdersi. Il donarsi nella fiducia per amore è come una consegna di sé. Siamo ora arrivati al sesto passo e prendiamo spunto da un semplice versetto tratto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 12, versetto 24, il chicco di grano. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. L'immagine di questo chicco di grano è di grande aiuto per la comprensione del dono sincero di sé. Cosa significa quel morire per quel chicco? Aprirsi al terreno che lo accoglie, entrare in sinergia con esso, lasciarsi nutrire e al tempo stesso avvolgere, perdendo la propria autonoma fisionomia per accedere ad un livello diverso di presenza, a se stessi e agli altri. Così si esce dalla solitudine e immediatamente inizia un processo nuovo. E per noi cosa può significare? Proviamo a declinare in alcune situazioni di vita. Innanzitutto rinunciare. A che cosa? Alla pretesa di avere necessariamente ragione. Il disagio che si prova quando si è nell'errore lo si può superare riconoscendo il proprio limite. Quante volte ci intestardiamo sulla nostra posizione, anche se scopriamo progressivamente nel nostro cuore che abbiamo una parte di torto. Quel disagio lo si può risolvere riconoscendo semplicemente la nostra parte di colpa. Accogliere. Se faremo questo spazio, liberato grazie alla rinuncia descritta prima, avremo un luogo interiore più accogliente, sia per noi stessi, sia per l'altro, dove realmente ascoltarlo, senza fretta, né pregiudizi. Perdonare è come la versione matura dell'accoglienza, poiché guidati dalla consapevolezza che noi per primi usufruiamo del perdono di Dio. Sostenere. Grazie a rinunciare, all'accogliere, al perdonarsi reciproco, avviene concretamente quell'aiuto simile, colto come un desiderio radicale per ognuno, di quella compagnia autenticamente umana che abbiamo descritto all'inizio del nostro percorso. Attendere è tipico della relazione che diviene autentica, smascherare l'ansia dei risultati e affidare la fiducia nel tempo. Ed infine radicarsi. Nel tempo vissuto quotidianamente, in questo atteggiamento si mettono le radici per una reciproca appartenenza nel dono sincero di sé. Come possiamo notare, la solitudine che minaccia il chicco di grano caduto in terra se non muore è ben diversa da quella temporanea solitudine che ha colto Adamo nell'attesa desiderosa di un aiuto che gli fosse simile. Ora l'ultimo passo, dedicato alla preghiera. Siamo giunti all'ultimo passo da compiere. Che cosa significa pregare? Potremmo rispondere semplicemente così: ridestarsi ad una presenza nella nostra vita, scoprirsi voluti da Dio. In una preghiera vissuta bene, i nostri desideri vengono purificati dalla tentazione dell'egoismo, sono ricondotti alla ricerca della loro verità intima, quella di una vita autenticamente umana. Un'altra caratteristica di una preghiera vissuta bene è la dimensione dell'ascolto, che richiede sicuramente la disponibilità al silenzio esteriore affinché si crei quello interiore. Così sarà possibile ascoltare la voce della verità che ci abita. Una preghiera vissuta bene assume quindi la forma di un dialogo interiore, in cui si sviluppa il discernimento di ciò che è bene e si rafforzano le motivazioni. Si può parlare in questo caso anche di preghiera come meditazione personale di coppia, quando grazie anche al confronto con i contenuti di un testo adatto si approfondiscono le ragioni del nostro agire. In tutto ciò il silenzio ha una grande importanza. Imparare a ritagliarsi spazi di silenzio voluto, non subito occasionale, è molto utile per crescere nella vita spirituale. Prendiamo come riferimento la preghiera trasmessa da Gesù ai suoi discepoli. Matteo capitolo 6, versetti 15-13. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, preghi il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La ricchezza familiare di questa preghiera è grande. Proviamo a sottolineare alcuni elementi. Innanzitutto il termine padre e il suo significato profondo. Gesù, il Maestro, invita a rivolgersi a Dio come padre. Siamo tutti immediatamente riportati al mistero dell'origine. Ci rassicura che la nostra esistenza ha un senso perché è stata voluta. Un uomo e una donna che hanno generato una nuova vita possono percepire un riflesso significativo della paternità di Dio nei loro confronti, ricordando con gratitudine la loro esperienza. Sia fatta la tua volontà, e l'apertura alla volontà di un altro, in questo caso di un altro con la maiuscola, ma che ci educa anche a interagire con la volontà del coniuge e del prossimo. È la ricerca della verità, del bene autentico indicato come aspetto fondamentale, insieme al desiderio. Trovo in questa espressione quindi una conferma precisa. Dio Padre ci conosce bene, può meritare la nostra fiducia. Rimetti a noi i nostri debiti. La consapevolezza delle nostre mancanze, del nostro limite, ci rende umili e di conseguenza semplici, nel lasciarci aiutare nel cammino, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e quindi accoglienti nei confronti del prossimo, a partire dai più vicini, il coniuge e i figli, in un reciproco prendersi cura. In conclusione, la preghiera del Padre nostro può essere indicata come la preghiera della famiglia, poiché la raccoglie in unità, riportando ogni suo membro a fare memoria del dono della vita ricevuto e chiedendo ad ognuno una sua specifica responsabilità. Nel giardino descritto da Genesi, oltre che all'albero della conoscenza, vi era anche l'albero della vita. È terminato così il nostro cammino che ci ha portato a descrivere alcune caratteristiche della vita spirituale nella coppia e nella famiglia, ponendoci innanzitutto la domanda: chi è l'uomo? Come è stato pensato e perché? Così dopo da poter comprendere un po' meglio qualche lineamento essenziale della vita spirituale e della preghiera nell'ambito della famiglia. Abbiamo terminato, tra poco daremo spazio alle vostre domande. Pronto?
Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Cesina dalla Spezia. Volevo sapere, nella buona e nella cattiva sorte, no? Nella cattiva sorte, come si può mantenere salda la fede ancorata nella fede vera?
Nella cattiva sorte il cuore è messo sicuramente alla prova e questo è riconosciuto anche come un grande merito da parte di Dio stesso. Mantenere la fede, tenerla in queste circostanze di vita così impegnative è sicuramente meritevole, ma abbiamo bisogno di questa fiducia che cresce nel sapere che siamo comunque nel cuore di Dio in qualunque situazione. E in quelle situazioni così gravi, impegnative, talvolta anche da gestire concretamente, è vero, il cuore del coniuge che sta meglio e sano vive una situazione per certi versi molto contraddittoria: da una parte il sorgere di una certa rabbia, di un disagio forte, e al tempo stesso anche la consapevolezza che quella persona è pur sempre la persona scelta. Io mi rifaccio come consiglio a questa disponibilità a porre ancora ogni giorno nelle mani di Dio per lasciarci comunque aiutare, perché noi siamo contemporaneamente chiamati ad essere il buon samaritano e la persona che comunque è stata assalita dai briganti. Dio può fasciare quelle ferite, può versarsi il suo olio, però c'è anche bisogno da parte nostra di una disponibilità che talvolta può sembrare anche eroica, o per certi versi lo è davvero. Quindi, vicini nella preghiera, ciascuno porta il suo giogo, che Gesù stesso ha invitato a portarlo con lui, in modo da percepirlo nella sua leggerezza e al tempo stesso la dolcezza della sua vicinanza. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera. Pronto?
Buonasera,
padre. Pronto?
Sono Marco e ho 46 anni e volevo farle questa domanda. Io ho ascoltato con attenzione quello che diceva e sinceramente questa cosa mi fa soffrire, perché ecco, io quest'estate ho condiviso una breve vacanza con una mia carissima amica, una settimana. E in questa settimana credo di essermi comportato molto poco cristianamente, ecco, quindi parlando di rispetto, quindi ecco la domanda che mi pongo è, dico, ma è vero che la chiamata al matrimonio è una vocazione, però questa mia, diciamo, durezza di cuore, questo mio egoismo nel non voler condividere la mia vita con gli altri, di voler vivere tutto per me, ecco, questa cosa mi fa soffrire molto veramente, ecco, il Signore mi ha fatto vedere come io sono molto cattivo. E, ecco, mi sento molto schiavo del mio corpo, ecco, questo è, ma non inteso a livello sessuale, come nell'incapacità di poter e di voler condividere tutto con gli altri. Ecco, quindi per me il pensiero del matrimonio è come, non lo so, un viaggio su un altro pianeta. Ecco, grazie, buonasera.
Nel tentativo di rispondere a Marco, vorrei indicare innanzitutto che ogni fatica che noi percepiamo a partire dal nostro cuore, dalla nostra interiorità, ha un duplice aspetto, come se avesse un doppio volto, e di conseguenza anche per cogliere pienamente il messaggio di una fatica interiore, di un limite, di un disagio, siamo chiamati ad ascoltare entrambi gli aspetti. Quello che si fa fatica a volte è avere quella semplicità di trasparenza con se stessi nel vedere anche ciò che la sofferenza, il limite, il disagio ci vuole suggerire, non solo nel tempo presente riferito a noi, ma anche come desiderio di una pienezza, perché è proprio da lì che nasce quel segnale. Quindi, in generale, e cercando di rispondere anche a Marco, è il nostro stesso limite che non è fatto per chiuderci in noi stessi, è la nostra stessa fatica, il nostro stesso anche peccato, che può essere perdonato, ci indica non una porta che si chiude alla pienezza della vita, ma una soglia da attraversare per aprirsi ancora di più a questo Dio che ci ha voluti, ci ha plasmato, ci conosce, possiamo dire, per certi aspetti molto meglio che noi stessi. Così come poteva affermare un grande santo che nella prima parte della sua vita, prima ancora di una conversione piena, aveva grandi slanci, grandi desideri, grande capacità, ma aveva anche un suo tallone d'Achille, diciamo così. Mancava di fiducia nel mistero di Dio, perché era anche fin tanto intelligente De Agostino, lui stesso era arrivato ad affermare nei confronti di Dio: tu sei più intimo a me stesso di me stesso. E allora affidiamoci in modo rinnovato al cammino verso la verità, guidati da questo desiderio di una vita piena, e ciascuno potrà raccogliere, se rimane aperto alla vicinanza di Dio e la richiede nella preghiera, potrà scoprire il suo vero volto e la sua vera immagine, il suo vero nome. Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera.
No. Buonasera, senta, sono Giovanna e chiamo da Taranto. E volevo dirle che io ero una che era molto innamorata di Dio, di Gesù, seguivo. E ero proprio zelante. Poi mi è successa una disgrazia, ho perso un figlio in un incidente e sono 3 anni che sento un vuoto totale, non sento manco più la presenza di Dio. Forse non so pregare, non lo so, forse dubito, perché sono molto presa nel mio dolore, nella mia disperazione, che arrivo a pensare anche che dopo la morte non c'è più niente. Come infatti si parlava degli angeli ieri, un po' mi dà un po' rabbia, come a dire, ma gli angeli di mio figlio dove stavano? E niente, volevo una risposta.
Ci sono delle situazioni nella vita, come abbiamo cercato di descrivere anche in precedenza con le altre domande, che fanno soffrire. Ci sono delle situazioni che irrompono nella nostra vita quasi come dei macini che schiacciano la nostra speranza, quasi ce la strappano via. E come è descritto Giovanna, il suo stato d'animo si percepisce talvolta un grande vuoto. E si arriva a dubitare di tante cose, della bontà del nostro esserci nel mondo, della presenza effettiva di Dio, di questa sua provvidenza. Ma quel vuoto, così descritto da Giovanna, è legato sicuramente a quello strappo violento di una vita cara che non c'è più, ma quel vuoto è anche generato dal non alimentare più in modo continuo, come si faceva prima, quel minimo senso di fiducia vivendo un giorno alla volta. Non ci sono delle risposte precise talvolta a certe disgrazie, per vari motivi. Noi cogliamo che c'è un limite che non riusciamo ad oltrepassare, che è quello della morte. E in casi di morte violenta, legata ad incidenti o ad altre circostanze impreviste, la sofferenza sicuramente va molto in profondità e destabilizza, non solo per un giorno, per un periodo che può essere anche lungo, ma è proprio in quel caso che la vita ci può sorprendere. Se riprendiamo in mano giorno dopo giorno, ma soprattutto un giorno alla volta, affidandoci nuovamente a quel senso che noi abbiamo di saperci comunque voluti da qualcuno, anche se adesso il periodo ci sembra indescrivibile o non gestibile più come prima. E allora c'è Gesù che ci dice di non temere, perché ogni singolo capello del nostro capo è contato, che noi valiamo ben di più di ogni cosa creata, ma ci sono delle situazioni che per la libertà degli uomini, per la libertà del mondo creato, si possono venire a generare e avere delle conseguenze anche fatali, determinanti per la vita delle persone, ma ciò non toglie che siamo tutti in un qualche modo nelle mani di Dio, e a questo noi ci affidiamo. Ascoltiamo ora una domanda successiva.
Pronto?
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 Buonasera.
Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera, mi chiamo Tonino, siamo da Cagliari. Volevo appunto complimentarmi con lei per tutto quello che ha detto, perché per la prima volta, nonostante abbia una età già avanzata, quasi 80,
complimenti.
Mi sono reso... Pronto? Grazie.
Sì, sì.
Mi sono reso conto che tutto il cammino della mia vita è stato un po', diciamo, sbagliato, nonostante io partecipo sempre alla messa, seguo bene, però sono stato sempre, ho fatto una vita piuttosto superficiale. Quanto lei ha detto mi ha veramente colpito, tant'è vero l'ho ascoltato con interesse, non ho perso una parola, e mi sono reso conto che camminare nella verità mi dà veramente, sempre in tutto quello che ha detto, mi dà la possibilità di intraprendere veramente una nuova vita, proprio nell'avvicinamento al Signore. Questo mi fa molto piacere. Inoltre le chiedo una grossa cortesia, per non perdere tutto quello che ha detto, se è possibile ottenere quanto ha detto per iscritto e averlo io per poter continuare ad approfondire attraverso le sue parole il cammino della mia vita.
Sì,
grazie.
Sì, queste richieste le può porre direttamente alla redazione di Radio Maria.
Benissimo, mi fa piacere questo.
Invece, per quanto riguarda quello che ha detto in precedenza, io per primo la ringrazio, ma le faccio io i complimenti per la giovinezza spirituale che dimostra, di sentirsi sempre in cammino nonostante un'età matura, le fa onore. E allora nella preghiera reciproca io per primo le chiedo di pregare l'uno per l'altro affinché la ricerca della verità, la ricerca del bene autentico possa davvero essere portata avanti, perché è quello che ci porta alla vera giovinezza, la giovinezza dello spirito, e anche tutti i miei più sinceri auguri. Ascoltiamo ora una successiva domanda. Pronto?
Pronto? Salve padre, sono Alessandro da Napoli, da Pompei. Volevo fare una domanda, diciamo, un chiarimento su per giù.
Sì.
Io sto passando un periodo, diciamo, un po' turbolento, diciamo, avendo avuto una paura forte, sono andato, diciamo, in ansia, poi ho avuto, diciamo, la scomparsa di mia suocera, diciamo, poi, diciamo, ho la nascita di mio figlio che mi riempie di gioia, ma nel mio cammino, prima non avevo il Signore, non sentivo il Signore. Ora, grazie a un mio amico sacerdote, sto incontrando il Signore ogni volta che apro gli occhi e questo mi riempie di gioia. Cioè, io parlo con voi e mi sento emozionato, vorrei piangere di gioia, mi dovete credere. Però a volte, diciamo, mi blocca l'ansia, la paura della morte, avendo avuto, diciamo, come testimonianza la mia povera suocera che è morta in tempo brevissimo. Però la cosa che mi fa forza è il Signore che ogni mattina mi dice vai avanti che ora arriveranno anche le gioie.
È proprio così, ogni giorno è la nostra stessa vita che ci chiede di andare avanti, ma non in modo generico, di prendere in mano i motivi che ci permettono di alzarci al mattino con un desiderio. Alzarci al mattino con un desiderio, non subire tutto quello che succederà durante la giornata, che in parte non può essere previsto, ma che ci sia un desiderio che ci anima durante la giornata. E nel tuo caso, e mi congratulo con te, stai scoprendo la gioia della paternità. E allora ad un desiderio al mattino, il tuo, si aggiunge anche una responsabilità, quella nei confronti del tuo piccolo e di tua moglie. Questo credo che sia uno degli aspetti più belli della vita matrimoniale, quello di far scoprire insieme ad un'altra persona la pienezza di un desiderio che significa anche responsabilità per altri, per il bene di altri, in questo caso il tuo piccolo. Allora la paura potrà sorgere, potrà tornare a bussare alla porta, paradossalmente anche nei momenti di maggiore felicità, quasi come a sussurrarci che tutto potrebbe svanire da un momento all'altro. Ma la paura, più la si prende in considerazione, più ci si pensa, più si entra in dialogo, diciamo così, con la paura, e non invece nel dialogo intimo con la propria coscienza, con quella fiducia che vuole nascere nel nostro cuore, più le diamo spessore. E allora ancora una volta la regola di un giorno alla volta, così come ci ha chiesto Gesù, a ogni giorno basta la sua pena. Ascoltiamo ora un'altra domanda.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Pronto, buonasera, mi chiamo Manuela e chiamo dalla provincia di Bergamo. Ho acceso la radio mentre sentivo parlare signora Giovanna, mi sembra, che diceva che 3 anni fa ha perso un figlio.
Sì.
E si era allontanata, eccetera. Volevo semplicemente dire a questa signora di non perdere la fiducia, di non perdere la speranza. Anch'io ho perso un figlio 3 anni fa per un tumore. E il nostro figlio c'è più vicino adesso, forse, di quanto forse non lo era prima, nel senso che attraverso di lui, mio marito e io, siamo forse più vicini a Dio. Lui è quasi un veicolo che ci aiuta nel nostro cammino. E quindi quella signora che chieda a suo figlio di darle una mano, che sicuramente gliela darà. Tutto qui.
La ringrazio di questa sua testimonianza di fede. E le auguro di cuore di proseguire con suo marito questo cammino della fiducia nella vita, ponendo a disposizione anche degli altri, nella semplicità che vi contraddistingue, questa vostra parola di fiducia e di speranza. Grazie ancora. Questo nostro appuntamento termina così. Ringrazio tutti voi per l'ascolto, anche per le domande, per le vostre condivisioni. Un ringraziamento sentito, perché nella speranza di ciascuno possiamo compiere passi di questo cammino alla scoperta del nostro vero volto per il bene. bene nostro e la gioia di tanti altri. Che il Signore allora vi benedica e vi protegga tutti quanti. Arrivederci a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.